Alphaville.
Ieri sera è stata inaugurata presso la Biblioteca Cantonale di Lugano la nuova mostra Firenze-Lugano, scalo New York, vita di Giuseppe Prezzolini 1882-1982, curata da Karin Stefanski e Simone Bionda. Prezzolini, che lo ricordiamo, è stato uno dei più influenti intellettuali e giornalisti del Novecento, scrittore, una lunga parabola biografica, 100 anni, che gli ha permesso di essere testimone e di scrivere degli eventi più stravolgenti del cosiddetto secolo breve. Ricordiamo che nel 78, 4 anni prima della sua morte, il Canton Ticino ha acquisito il suo archivio, che è tuttora conservato proprio presso la Biblioteca Cantonale di Lugano. Ne vogliamo parlare, lo facciamo con Simone Bionda, docente di italiano presso il liceo di Bellinzona e co-curatore della mostra. Buongiorno, ben ritrovata alla Rete 2.
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Dunque, dicevamo, Giuseppe Prezzolini, nato nel 1882, morto nel 1982, 100 anni, una vita lunghissima e soprattutto in costante movimento. Prima di addentrarci nella mostra, Simone Bionda, ripercorriamo magari almeno le tappe principali della sua biografia.
Molto volentieri. Allora, prima di tutto va detto che per Prezzolini il cosiddetto secolo breve in realtà è stato un secolo piuttosto lungo, nel senso che è nato nel 1882 a Perugia, in piena Belle Époque, in un tempo in cui, come ebbe a scrivere, ci si spostava con le carrozze trainate dai cavalli. Ecco, un secolo dunque che ha conosciuto degli sconvolgimenti sociali, politici, 2 guerre mondiali, e che è culminato quando Prezzolini morì a Lugano nel 1982, con una situazione in cui, per intenderci, per poter attraversare l'Atlantico si potevano prendere i jet supersonici, il Concorde. Questo dà un po' l'idea del periodo attraversato da questo grande intellettuale Giuseppe Prezzolini, un periodo costellato di avvenimenti drammatici ma anche di scoperte strepitose. Quindi una lunga vita che implicava da parte nostra, mia e della co-curatrice Karin Stefanski, implicava la necessità di fare una selezione dei materiali che sono depositati alla Biblioteca Cantonale, in particolare all'archivio che porta il nome di Prezzolini, appunto. Una selezione che non è stata facile, implicava la scelta attraverso dei criteri ben precisi di selezione. Ecco, posso aggiungere che le tappe fondamentali della sua vita sono state 3. Queste 3 tappe corrispondono anche alle sezioni in cui abbiamo deciso di dividere la mostra. Il periodo che possiamo chiamare fiorentino, sì, il primo periodo della sua vita, benché lui non fosse fiorentino di nascita, neppure d'origine, semmai di nascita perugina e senese d'origine, ma Firenze è stata la società di elezione in cui ha trascorso i primi decenni della sua vita e della sua attività. Poi si è trasferito nel primo dopoguerra, nel 1929, a New York, dove ha trascorso il periodo più lungo in fondo della sua vita. Il soggiorno newyorkese è durato più di 30 anni, addirittura lo portò ad assumere all'inizio della Seconda Guerra Mondiale la nazionalità, la cittadinanza americana. E poi c'è un periodo conclusivo che trascorre appunto a Lugano tra il 1968 e il 1982, in cui sostanzialmente Prezzolini ci lasciò in eredità un fondo soprattutto costituito dai carteggi, che è di un'importanza straordinaria per comprendere il secolo lungo di Prezzolini.
È un archivio prezioso, un lavoro importante il vostro di selezione su cosa esporre in questa mostra. Prima però ci ricorda come Prezzolini, dalla cosmopolita New York, giunse in Canton Ticino, ci diceva, sul finire degli anni 60.
Sì, allora arriva a Lugano nel 1968, in realtà però quando decise di tornare in Europa da New York, in cui, come detto, aveva trascorso più di 30 anni insegnando alla Columbia University, ecco, quando decide di rientrare in Italia, In Europa e segnatamente in Italia, prima si recò a vivere a Vieti sul Mare, sulla costiera amalfitana. Questa fu la sua prima scelta, diciamo. Poi, verso la fine degli anni 60, lui ha sempre dichiarato che in Italia non si sentiva più sicuro perché erano gli anni di forti contestazioni, delle contestazioni studentesche, erano gli anni in cui si preparavano quella stagione drammatica per la storia italiana, che sono gli anni di piombo, appunto, e decise in qualche modo di espatriare di nuovo, questa volta non più oltre Atlantico, ma nella vicina Svizzera, nel vicinissimo Canton Ticino, a Lugano, dove trascorse gli ultimi 14 anni della sua vita.
Arriviamo ai testi prodotti in questo secolo lungo, dicevamo, no? Di Prezzolini, conservati presso l'omonimo prezioso archivio acquisito dal Canton Ticino e conservato proprio presso la Biblioteca Cantonale di Lugano. Quali sono stati i filoni, le linee direttrici e i criteri con cui avete scelto il corpus, immagino, come dire, la punta dell'iceberg rispetto ai materiali che possediamo di Giuseppe Prezzolini per questa esposizione, Simone Bionda?
Ma allora, devo dire che qui devo ringraziare molto la mia collega Karin Stefanski, che ha una conoscenza molto approfondita del fondo Prezzolini, perché ci ha lavorato per diversi anni, e abbiamo deciso di, prima di tutto, di proporre una mostra biografica, quindi centrata sulla vita di Prezzolini. Tra l'altro segnalo che il 14 novembre è uscita anche la grande biografia dedicata a Prezzolini, scritta da Emilio Gentile. Quindi ci siamo concentrati sulla biografia, sulla vita di Giuseppe Prezzolini, come testimonia il sottotitolo, Vita appunto di Giuseppe Prezzolini, e abbiamo voluto percorrere la vita di Prezzolini soprattutto attraverso le persone che l'hanno conosciuto, che l'hanno frequentato, che hanno corrisposto per via epistolare con lui. E quindi abbiamo privilegiato le lettere, per esempio, dei suoi illustrissimi corrispondenti, alcuni dei quali hanno fatto la storia del Novecento. Abbiamo esposto delle fotografie relative agli uomini e alle donne di Prezzolini, abbiamo esposto dei libri, perché ricordo che la Biblioteca Cantonale, l'archivio Prezzolini, possiede anche una parte, una piccola parte della biblioteca di Prezzolini, insomma tutti quei materiali che potevano servire a ricostruire le sue immense relazioni culturali, perché per Prezzolini, al di là di quel che ha scritto moltissimo, è importante proprio perché è stato un grande organizzatore di cultura, a partire dagli anni fiorentini, quelli prima del Leonardo, della rivista Leonardo e poi della Voce. Insomma, Prezzolini, soprattutto nella prima parte della sua vita, ha avuto modo di entrare in relazione con intellettuali del calibro di Benedetto Croce, di Gentile, amicissimo di Papini, di Soffici, e poi più tardi di Gobetti e prima ancora di Amendola, di Salvemini. Insomma, davvero un organizzatore di cultura che ha influenzato in modo determinante l'epoca giolittiana dell'Italia. E poi Prezzolini partecipò come soldato alla Prima Guerra Mondiale, e dopo la Prima Guerra Mondiale questo slancio così entusiastico di Prezzolini, volto all'educazione, all'utopia dell'educazione del popolo, si attenuò e pian piano fece esperienza di una forma di disillusione, che poi lo portò anche in epoca fascista ad abbandonare l'Italia volontariamente. Non fu cacciato dall'Italia perché non si dichiarò mai antifascista, però non ebbe mai simpatia per il movimento fascista, non si trovava più a suo agio e decise volontariamente di lasciare l'Italia, prima andando a Parigi e poi addirittura a New York.
La biografia di Prezzolini, i suoi rapporti con le avanguardie, no, letterarie del primo Novecento. Interessante anche la vostra scelta di riportare attraverso il percorso espositivo citazioni tratte direttamente dai diari di Prezzolini. Siamo dunque di fronte a una scrittura diversa, non la scrittura pubblica bensì quella privata. Lei prima ci accennava anche ai carteggi, dunque una scrittura potremmo dire semi privata. Ecco, queste dimensioni private e semiprivate, cosa ci raccontano di più della figura di Prezzolini rispetto alla immagine più pubblica?
Allora, diciamo che Prezzolini è stato un grande autore di testi autobiografici. Per questa ragione abbiamo deciso di illustrare il percorso espositivo, che tra l'altro viene indicato riprendendo, diciamo, il formato del titolo dalle frecce che graficamente riprendono tra l'altro la metropolitana di New York, perché tutto il percorso è concepito come una sorta di viaggio ferroviario o in aereo, insomma. Ecco, detto questo, proprio perché Prezzolini è stato un autore fortemente autobiografico nelle sue opere, abbiamo deciso di illustrare la mostra, accompagnare il visitatore con le parole medesime dello stesso Prezzolini che si racconta. Si racconta nei diari. Ricordo che Prezzolini ha tenuto un diario lungo tutta la sua vita, che poi avrebbe pubblicato in tre volumi tra il 1978 e il 1999. L'ultimo volume fu pubblicato dal figlio Giuliano, fu curato dal figlio Giuliano perché Prezzolini era morto nel frattempo nel 1982. Quindi i pannelli esplicativi riportano una selezione, una cernita di questo materiale sterminato, che è pubblico, che sono i suoi diari, e poi abbiamo affiancato alle frasi tratte dai suoi diari, in cui Prezzolini in qualche modo si confessa a se stesso, è un diario per certi versi anche molto intimo, abbiamo affiancato alle frasi tratte dai diari altre frasi che sono tratte da un testo autobiografico, ma che costituisce non più un diario, bensì un bilancio della propria vita pubblicato nel 1953, che si intitola L'italiano inutile. Ecco, abbiamo anche selezionato dei passi da questa autobiografia, che è molto più meditata, che fornisce un'analisi della propria vita, diciamo non più in presa diretta come i diari, ma sulla base di una riflessione molto più approfondita, meditata e anche a volte dolorosa, perché Prezzolini ha avuto una vita avventurosa, certo, ma costellata anche di drammi, di disgrazie e di polemiche, perché era un uomo divisivo, divisivo.
Senta, ricordavamo prima le vicissitudini, no, che portarono poi Prezzolini a trasferirsi a Lugano. Nella prefazione dell'inventario dell'archivio Prezzolini leggiamo, e cito: «La presenza dell'archivio Prezzolini a Lugano è doppiamente figlia del caso». È davvero così, Simone Bionda?
Ma non saprei se è doppiamente figlia del caso. È figlia del caso nel senso che questo Prezzolini, era un'idea forte di Prezzolini questa, cioè che la vita, la nostra vita, la vita di ciascun individuo è determinata fondamentalmente dal caso. Quindi il fatto che Prezzolini nel suo percorso biografico sia giunto a Lugano, in fondo è frutto anche questo del caso. E chiaramente arrivando a Lugano, in quel momento lui viveva Lugano, e il luogo per lui più sicuro e anche più vicino a se stesso era proprio in fondo il luogo culturale, la biblioteca di Lugano. Quindi in questo senso sì, è frutto del caso, ma in realtà poi Prezzolini fece una scelta molto ponderata, molto meditata, di lasciare le sue carte a Lugano e non per esempio in un archivio italiano, benché l'Italia a un certo punto, quando si capì che le intenzioni di Prezzolini erano quelle di lasciare il proprio fondo al Canton Ticino, l'Italia si mobilitò. In particolare ci fu Spadolini, che conosceva personalmente Prezzolini, che cercò in qualche modo di farlo ricredere, di portare queste carte in Italia, ma Prezzolini fu irremovibile, e così abbiamo la fortuna di poter custodire nel nostro cantone, a Lugano, un fondo straordinario, non solo e non tanto perché sono le carte di Prezzolini, ma per il valore delle persone rappresentate, soprattutto nei carteggi, che come detto sono persone che hanno attraversato il Novecento e che hanno fatto la storia culturale non solo del Novecento.
E dunque una fortuna non solo o non tanto figlia del caso, meno di quello che si penserebbe. Pensando al futuro della ricerca accademica, dal suo osservatorio quali prospettive e problemi pone questo fondo a livello filologico? Quali piste potrebbero essere indagate? Lei ci accennava forse ai carteggi?
Allora, i carteggi sono stati, alcuni di essi perlomeno, editi, e si continua a lavorare a questi carteggi. Segnalo tra l'altro che fra non molto uscirà un'edizione sul carteggio tra Prezzolini e un altro grande intellettuale del Novecento che fu Gaetano Salvemini. Quindi si continua a lavorare sulla pubblicazione dei carteggi perché vanno ancora esplorati largamente, benché molti siano stati pubblicati, soprattutto quelli con i personaggi più importanti. Diciamo che prima di tutto il fondo Prezzolini deve essere ancora studiato, nel senso che deve anche essere ancora inventariato fino in fondo, perché è così grande che il lavoro di inventariazione è ancora in corso, no? Quindi questa è la prima cosa da fare, affinché gli studiosi poi possano davvero consultarlo. Questo lavoro è stato fatto per la prima parte della sua vita, ma per la seconda parte della sua vita è un lavoro che è ancora in fieri, dunque. E poi chiaramente un personaggio che ha avuto così tanti contatti con così tante personalità offre delle piste di ricerca infinite, vorrei dire. Quindi da questo punto di vista c'è solo l'imbarazzo della scelta, non saprei indicarle di primo acchito qualcosa in particolare, ma sicuramente c'è molto da fare. Per dirne una, io mi sono occupato prevalentemente nella mia carriera di Rinascimento. Prezzolini è stato anche uno studioso presente di Machiavelli, sì. E ha tenuto alla Columbia University dei corsi su Machiavelli. Noi possediamo le carte, gli appunti per questi corsi. Anche questa potrebbe essere una pista d'indagine, per dire. Ricordo che Prezzolini nel 1927, nel quarto centenario della morte di Machiavelli, scrisse La vita di Niccolò Machiavelli fiorentino. Tra l'altro, questo mi permette di dire che il sottotitolo della mostra allude proprio al titolo di quest'opera biografica che Prezzolini dedicò al grande segretario fiorentino. Che, come ebbe modo di dire, peraltro, è stata più che una biografia di Machiavelli, un'autobiografia, perché si riconosceva molto anche nel percorso biografico di Niccolò Machiavelli, che in fondo è stato un percorso di un uomo che ha conosciuto amaramente la sconfitta, questo va detto. Prezzolini è un uomo che a un certo punto prende coscienza di un fallimento, delle sue illusioni. D'accordo, quindi in questo si riconosceva nel grande segretario fiorentino. Ecco, questa potrebbe essere anche una pista di ricerca, per dire, ma insomma sono infinite. E poi va detto che forse vale la pena ripeterlo, che l'archivio Prezzolini non è solo l'archivio che conserva il fondo Prezzolini, ma all'archivio Prezzolini sono depositati 30 fondi archivistici di grandi personalità del Novecento, più una quindicina di raccolte minori. Quindi si chiama Archivio Prezzolini, ma in realtà l'Archivio Prezzolini rappresenta un numero elevato di grandi intellettuali, scrittori italiani e svizzeri italiani, questo ci tengo a sottolinearlo.
E noi ringraziamo molto Simone Bionda anche per non soltanto averci presentato questa mostra che si è inaugurata ieri presso la Biblioteca Cantonale di Lucano, ricordo il titolo, no? Firenze, Lugano, Scalo, New York, vita di Giuseppe Prezzolini 1882-1982, ma averci anche così fatto entrare in punta di piedi in questo fondo tutt'altro che esaurito, anzi che offre numerose preziose piste d'indagine che speriamo i futuri studiosi e studiose raccoglieranno. Intanto Simone Bionda, grazie per essere stato con noi, a una prossima, buon lavoro.
No, grazie a lei, grazie, buon lavoro a lei e un saluto a tutti i radioascoltatori.